Presa a distanza, sì. Presa a distanza. No, ma forse. Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola. Da 5 itinerari e siamo in viaggio, stiamo percorrendo una via che ci ha permesso di avvicinarci al cuore, nei pressi del primo paesaggio intellettuale del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Ormai conoscete questa dicitura, sapete che l'età tardo-antica è una vasta area, un'area di confine che si trova tra la civiltà antica e l'epoca del Medioevo. Tra l'età antica e l'età medievale, sapete, non c'è una linea di confine, non c'è una frontiera. Perché? Ma perché sono state fatte tante ipotesi nel corso dei secoli sulla fine dell'età antica e sull'inizio dell'età medievale, e quindi evidentemente ci sono sorte tante correnti di pensiero in proposito, e queste correnti di pensiero hanno dato adito non a dei punti fermi ma a delle linee, e queste linee una dopo l'altra hanno formato una tessitura. Questa tessitura è diventata un territorio molto ampio che per quanto riguarda il concetto del tempo dura ben 5 secoli, che le studiose e gli studiosi hanno chiamato tardo antico. Hanno utilizzato il termine latino tardus, che vuol dire prolungamento, perché in questo periodo si prolungano le parole chiave dell'età antica e producono nuove idee, producono nuovi concetti. Ora, quindi, la via che stiamo percorrendo, la quale nel primo tratto si chiama via della successione al Principato di Augusto, perché il tardo antico comincia con l'età di Augusto, quindi nel primo secolo, e nel secondo tratto sul quale noi ci troviamo, prende il nome di via dei cinque imperatori, è una strada metaforicamente lastricata, proprio come le vie romane, con una serie di parole chiave che abbiamo imparato a conoscere e che condizionano il nostro procedere, perché ci costringono, benevolmente ci costringono, a riflettere in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Le parole che rivestono il selciato di questa via, ormai le conoscete a memoria, sono le parole con cui comincia a finire l'età antica, e sono l'esilio e la patria. Quindi la ricerca del luogo dove coltivare l'humanitas, dov'è Virgilio, non abbiamo incontrato lo scorso anno, ci ha insegnato dov'è la patria, dov'è la nostra patria, la nostra patria è il luogo dove c'è l'umanità, dove noi veniamo accolti umanamente, dove noi accogliamo umanamente. Quindi desiderio la patria, il sonno e il sogno, cioè il desiderio di rifugiarsi nell'illusione, l'amore e l'odio, cioè il bisogno di identificare il prossimo, la malattia e il tormento, la riflessione sull'idea che solo l'anima ha la possibilità di guarire, la morte e la risurrezione, cioè la tensione verso la speranza della salvezza. Ecco, queste sono le parole chiave con cui comincia a finire l'esame di vita, e che si prolungano, appunto, si prolungano in quello che è il territorio del tardo antico. Ora, questo catalogo di parole, come sappiamo dal viaggio dello scorso anno, ha preso forma dove? Ha preso forma nelle opere dei classici. Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, li abbiamo incontrati nella primavera scorsa, ricordate, molte e molte di voi c'erano in viaggio, e abbiamo studiato le loro opere. E dalle loro opere emerge questo catalogo. Ed è servito soprattutto per favorire, questo catalogo, l'elaborazione di importanti idee cardine di carattere esistenziale, cioè il luogo dell'humanitas, quindi il desiderio di illusione, l'identificazione del prossimo, il senso della guarigione, la speranza di salvezza. Guardate che queste idee cardine noi continuiamo a praticarle. Sono idee destinate a produrre significativi oggetti culturali. I primi sono stati prodotti dall'Officina dei Classici, per quello che è importante studiare i classici. E questa virtuosa operazione dell'ingegno umano avviene nonostante si faccia sentire il peso della paura. Sì, perché lo stato d'animo della paura, noi abbiamo detto e abbiamo studiato in queste settimane, è il risultato più evidente della crisi prodotta dal sistema dell'imperialismo romano. Sappiamo che il periodo del tardo antico è condizionato dall'impero romano. L'ecumene è governata in uno stato enorme, il più grande stato che sia mai esistito, arriverà fra un po' ai 6 milioni di chilometri quadrati, quindi uno stato enorme che poi diventa ingovernabile, e questo stato enorme è stato governato, si è formato con il concetto dell'imperium, il centro di comando che dirige la guerra di conquista, la distruzione e la costruzione di una nuova civiltà. Sappiamo che per i classici il sentimento della paura diventa uno stimolo, e il loro progetto culturale, che fa fiorire la prima importante stagione del dissenso della storia del pensiero umano. Infatti i classici costruiscono, scrivono opere che sono opere del dissenso nei confronti dell'imperialismo. Sono opere che esaltano l'humanitas e naturalmente la guerra di conquista non è proprio lo sviluppo dell'humanitas. Ebbene, si realizza, sebbene il peso della paura spinga al silenzio l'opera dei classici. Quindi la paura, abbiamo visto, procura il silenzio, ma sappiamo che per i classici il silenzio, o meglio la raccolta dei silenzi imposto dalla paura, è sinonimo di scrittura. Sì, bisogna tacere perché è pericoloso parlare, e allora c'è comunque uno strumento importante per comunicare, ed è la scrittura. E la scrittura lascia una traccia indelebile, è l'urlo del silenzio, capace di fecondare gli intelletti, perché è uno degli esercizi utili, c'è chi dice il più utile, per mettere in moto le azioni dell'apprendimento. Ce lo hanno insegnato i classici, gli autori classici, e è utile studiare le loro opere, e soprattutto per interiorizzare questo ammonimento. Se non scrivo, come faccio a capire dove ho sbagliato? Scrive Cicerone. E attenzione, perché questo è molto importante. Ed è su questo presupposto che la scuola, mediante il repertorio e trama, invita a prendere la buona abitudine di scrivere 4 righe al giorno, scacciando le inibizioni di non saperlo fare. Guardate, scrivete senza inibizioni, voi non scrivete con la motivazione che poi, ma siete tutti giovanissimi, quindi verrà il tempo in cui parteciperete a grandi sfide internazionali, vincerete il premio Nobel per la letteratura. Quindi, però ora in questo momento l'invito, il compito a produrre qualcosa di scritto, tra virgolette, non vuole essere una proposta banale o riduttiva, ma fa parte di un programma didattico che deve incentivare ciascuno e ciascuno di noi a creare quel materiale pulsante che nasce dalla semplicità e dall'immediatezza. Difatti è vero, nella biblioteca itinerante, che è questo strumento stupefacente, alta tecnologia, ma mi piace buttarlo via, lo usavano alla scuola media ancora, poi sono ligure, non posso buttare qualcosa. Quindi evidente, ci sono dei, leggeteli, no? Poi leggete i testi, ci sono dei testi molto belli, molto significativi. Ora, l'esercizio della scrittura è prima di tutto un investimento di intelligenza, cioè un atto propedeutico per imparare ad imparare. Ora, sul tema della scrittura, come motore che favorisce il funzionamento delle azioni dell'apprendimento, un percorso scolastico come il nostro, di alfabetizzazione culturale e funzionale, deve invitare le cittadine e i cittadini a riflettere, lo diciamo da 29 anni, su quella calamita, su quella bussola, su quella carta assorbente che è la parola, no? Noi giochiamo, lavoriamo, riflettiamo sulle parole, lasciamo che siano le parole chiave a salire sul palcoscenico della nostra mente e facciamo in modo che le parole incontrate, che incontriamo nei nostri viaggi, si rappresentino con semplicità e con immediatezza al ritmo di 4 righe alla volta, consapevoli che lo scrivere è un silenzio capace di dar voce, è un silenzio adatto ad allargarci la vita. Prendete quindi in considerazione l'ammonimento della scuola, che pur rispettando le scelte di ciascuno ci invita a fare il compito, un compito che comprende l'esercizio di scrivere 4 righe al giorno, non è importante scrivere di più, poi naturalmente scrivete tutti di più, bene, questo è significativo. Ora, strada facendo, in queste settimane, noi abbiamo viaggiato per conoscere, per capire qual è il clima storico, sociale e politico con cui comincia a terminare l'età antica. Siamo all'inizio del primo secolo, quando la Repubblica Romana assume ambiguamente, attraverso una situazione molto travagliata che abbiamo studiato, la forma del principato, e le scelte di governo del principe, ecco, gli imperatori sono principi perché sono i primi in senato, il principe, il primo dei senatori, quello che ha il diritto e anche il dovere di presentare delle leggi che il Senato approva, e che ad un certo punto Augusto chiederà di avere un voto lui e un voto il Senato, quindi evidentemente anche un diritto di veto, ma lo Stato doveva funzionare, e per la governabilità si arriva anche a questo, e che potrebbe andare bene se ci fossero dei contrappesi. Ecco, lì ad un certo punto i contrappesi non ci sono più, e allora la situazione diventa molto ambigua. E l'impero romano continua ad essere una res publica, dove c'è un principe, un primo tra i senatori, che coordina, diventa un monarca, ecco, un monarca all'interno di una res publica, un monarca senza monarchia, no? E ora, le scelte di governo del principe poi ricadono su tutta l'ecumene ellenistica, e ciò che succede nei palazzi romani condiziona l'andamento, si usa la parola destino, dell'intero mondo occidentale e di parte di quello orientale. Ora, ci siamo occupate ed occupati, percorrendo la via della successione al Principato di Augusto, ricordate, degli avvenimenti che hanno contribuito a complicare il ricambio ai vertici dello Stato romano. E poi, percorrendo la via dei cinque imperatori, la stiamo ancora percorrendo, abbiamo analizzato i principali fatti riguardanti i successori di Augusto: Tiberio, Caligola e Claudio. Ve li ricordate, no? Li abbiamo incontrati in queste settimane. Ora, la scorsa settimana il nostro itinerario si è interrotto dopo aver osservato come Claudio, dopo il disastroso principato di Gaio Cesare, detto Caligola, abbia cercato di riorganizzare l'amministrazione imperiale e come abbia tentato di rendere più efficaci gli strumenti che servono per governare lo Stato. Claudio, pur con tutti i suoi limiti, ha molti limiti anche fisici, perché è una persona con molti malanni, si impegna però con grande realismo nelle mansioni pubbliche e riesce a realizzare anche delle opere utili, le abbiamo enumerate. Purtroppo però è stato incapace Claudio a disimpegnarsi nelle faccende private, e difatti ben presto quest'uomo, che è tutto sommato debole e anche un po' sprovveduto per certe cose, preferiva studiare che governare, no? È uno degli inventori dell'archeologia, Claudio, e cade vittima dei raggiri delle due prime donne della domus imperiale, delle sue ultime due mogli. Claudio aveva già avuto precedentemente due mogli, poi ne avrà altre due. Ora, sono molto evocativi i nomi delle ultime due mogli di Claudio, Valeria Messalina e Agrippina Minore, e questi due nomi fanno subito pensare, no, a scenari violenti e lussuriosi. Messalina e Agrippina, no, sono entrate nell'immaginario collettivo. Attenzione, perché ora l'incontro con Valeria Messalina e Agrippina Minore fa sì che si apra un lungo capitolo che riguarda soprattutto la didattica della lettura e della scrittura, e questo fatto rallenta la nostra marcia di avvicinamento verso il cuore pulsante del primo paesaggio intellettuale del territorio tardo antico, che tuttavia è molto vicino, perché Messalina e Agrippina fanno già parte dei contorni di questo paesaggio, e quindi per noi è obbligatorio fare conoscenza con queste due figure, che insieme a quella di Giulia Maggiore, la figlia di Augusto, l'abbiamo incontrata, no? La scorsa settimana, Giulia Maggiore, hanno assunto un carattere spiccatamente letterario. Questi sono personaggi che hanno lasciato un forte segno all'interno della letteratura. Dobbiamo anche affermare che il modo con cui questi personaggi sono stati rappresentati, vedete, ha purtroppo arrecato anche un grave danno al già lentissimo processo dell'emancipazione femminile. Noi abbiamo visto l'inizio della condizione femminile, no, nella mitologia del mondo di Janus, no? Che poi quando studiamo i romani a scuola non studiamo mai il mondo di Janus, è la mitologia è patrimonio, ecco, di questo aspetto. Dobbiamo anche affermare queste donne, queste signore aristocratiche vivono nello spazio in cui si svolge l'azione di governo e vorrebbero partecipare all'attività di governo, ma non possono farlo direttamente, perché si trovano, lo sapete, per legge ad avere un ruolo subalterno. Le leggi Giulie sulla famiglia e sul matrimonio, sui diritti delle madri, i doveri, delle madri, fa sì che per decreto le donne non si debbano, non si possano occupare della cosa pubblica. Però è chiaro che vorrebbero partecipare queste signore dell'aristocrazia invece al governo, non possono farlo direttamente, e nella contesa per imporsi quindi per portare al potere i loro figli, perché questa è la possibilità che hanno, e quindi di avvicinarsi al potere in questo modo, agiscono con la stessa poi cattiveria dei maschi, e siccome si trovano in posizione gregaria, spesso sono costretti ad agire con un cinismo e con una spregiudicatezza superiore a quella dei maschi stessi che lottano per il potere. E ora, chi sono questi due personaggi, Valeria Messalina e Agrippina Minore, e in che modo queste due figure, insieme a Giulia Maggiore, la figlia di Augusto, hanno contribuito ad influenzare la cultura e la storia della letteratura tardoantica, medievale, moderna e contemporanea? Ora, di fronte a questo interrogativo, per rispondere in modo esaustivo, guardate, ci vorrebbe un viaggio intero, prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, cercando di procedere con ordine, perché lo scenario che ci circonda è particolarmente complesso e macchinoso. Sappiamo anche, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di aver lasciato in sospeso la scorsa settimana un intreccio filologico che ha visto coinvolta la figura storica e letteraria di Giulia Maggiore, che abbiamo imparato a conoscere, e vede coinvolto lo scrittore August Strindberg, con il quale abbiamo fatto conoscenza e che ancora ci accompagna questa sera. Questo intreccio filologico riguarda il catalogo delle parole chiave con le quali comincia a finire l'età antica: la patria e l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, il trionfo della morte, la speranza della resurrezione. Perché questo catalogo di parole, che è diventato una vera e propria struttura filologica, significativa e sostanziale, si ripropone e lo ritroviamo nelle opere letterarie moderne e contemporanee? Guardate, si ripropone perché un catalogo di parole, quando diventa una vera e propria struttura filologica e significativa e sostanziale, è come se fosse una bussola. Cioè è uno strumento che permette alle autrici e agli autori di lanciare dei messaggi, cioè di lanciare un efficace messaggio testuale, e alla lettrice e al lettore di orientarsi nella comprensione e nell'interpretazione del pensiero veicolato dal testo. Quindi attenzione quando leggete a reperire questo catalogo di parole, che spesso lo trovate, e lo trovate tutto insieme, proprio come catalogo, perché chi scrive vuole lanciare un messaggio, vuole dire qualche cosa di preciso. Ora, questi cataloghi significativi di parole, come il catalogo questo che determina l'inizio della fine dell'età antica, vengono riproposti quindi con intuito filologico nelle opere letterarie di ogni epoca, quando è necessario dare un significato all'agonia di una civiltà, di solito nei periodi di crisi. Questo catalogo in modo particolare viene fuori, e quando è indispensabile dare un senso alla speranza di cambiamento della società e degli stili di vita che la condizionano. Ora, l'intreccio filologico che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana, che ora continueremo a dipanare, si presenta per noi come l'oggetto di un'esercitazione che ci deve permettere di conoscere in che modo si concretizza la cosiddetta presenza classica nelle opere letterarie e artistiche in generale, soprattutto contemporanee, per farci capire che la presenza classica è un invito a dissentire, cioè a dare un senso alla speranza di cambiamento della società, e a farlo, ad operare investendo in intelligenza. Questo invito lanciato da chi scrive per ammonire le lettrici e i lettori che il processo di rinnovamento inizia, continua ed è possibile anche e soprattutto con lo studio dei classici. Ora, nell'intreccio filologico che abbiamo lasciato in sospeso, oltre alla figura di Giulia Maggiore e a quella dello scrittore August Strindberg, due personaggi che continuano ad accompagnarci, è coinvolto anche appunto il personaggio di Valeria Bessalina. E quindi procediamo gradualmente chiedendoci per prima cosa chi è Valeria Bessalina. Procediamo con ordine, guardate sul punto 1 del repertorio. Valeria Bessalina è nata nell'anno 25 ed è la figlia, non vi spaventate per le genealogie, perché non ce le dobbiamo ricordare a memoria, le genealogie sono complicate, quando si danno gli esami di storia romana, di storia, uno dei cavilli terrificanti è quello di far coincidere le genealogie dei vari personaggi. È la figlia di Valerio Messalla Barbato e di Domizia Lepida, ed è quindi, quello che ci interessa sapere, che appartiene ad una celebre famiglia, la famiglia Valeria, ed è una pronipote di Augusto da parte di madre, ed è giovanissima quando sposa Claudio, che non era ancora diventato il principe, non era ancora diventato l'imperatore, al quale dà due figli, Ottavia e Britannico. Valeria Bessalina è passata alla storia per essere stata una donna ambiziosa e dissoluta, no? Che ha indubbiamente esercitato un'influenza negativa sul governo di Claudio, ma sulle malefatte di questa persona, guardate, dobbiamo fare attenzione perché gli storici hanno anche esagerato, sapete cosa succede, no? E quando poi una persona si intorno a sé si fa una fama di persona, poi tutto quello che succede viene, allora, non tutto quello che, non tutte le malefatte che sono state, sono poi colpa di Messalina. Dobbiamo dire che questa donna è una di quelle figure che diventano personaggi il cui mito è più reale della loro esistenza effettiva, e gli storici Tacito e Svetonio sono diventati nei suoi riguardi dei consapevoli romanzieri, perché hanno contribuito a trasfigurare ancora di più questo personaggio, facendolo diventare il simbolo di una sfrenata femminilità, il modello di chi conquista il potere utilizzando l'arma del femminino, no? Cioè del fascino femminile utilizzato in modo perverso. Ora, e questo attira molto i lettori, no? Voi capite che quindi si è anche schiacciato l'acceleratore su questo fatto. Negli annali di Tacito e nelle vite dei dodici Cesari di Svetonio, due opere significative scritte alla fine del primo secolo che spesso abbiamo citato in questi anni, Valeria Bessalina viene rappresentata come una donna che vive solo nel sesso e per il sesso. Ora questo è anche vero, ma ora in questo c'è sicuramente del vero, ma in definitiva guardate che è una rappresentazione esagerata. Vengono attribuiti a Valeria Bessalina molti delitti, ma certamente molti di più di quanti ne abbia organizzati. Di sicuro sappiamo che nel 48, approfittando dell'assenza di Claudio, che era in Britannia, con l'esercito, lì doveva risolvere dei problemi di confine, con spregiudicata imprudenza, decide di sposare pubblicamente il suo amante, Caio Silio, e in seguito a questo atto, che probabilmente era collegato ad una cospirazione contro Claudio, viene uccisa dal Liberto Narciso. Ora, questi avvenimenti, che sono già predisposti per il genere letterario del dramma, vedete, della tragedia, del romanzo, potevano nel corso dei secoli, nel periodo barocco, del romanticismo, del post-romanticismo, del verismo, del surrealismo, passare inosservate alle scrittrici e agli scrittori? No, di sicuro. Per curiosità, noi dobbiamo sapere che Valeria Bessalina è diventata la protagonista di molte opere, a cominciare dal melodramma. Guardate, c'è una Bessalina del compositore Carlo Pallavicini rappresentata a Venezia nel 1680. È una Bessalina composta da Isidore de Lara, 1658-1935. Chissà che non vengano messe in scena e rappresentate prima o poi queste opere, ma insomma... E noi dobbiamo sapere che ci sono, e poi com'è che si fa girare il mondo? Si parla tanto la cultura evidentemente la cultura comincia a mettersi in moto dall'alfabetizzazione, no? Anche in Russia, guardate, verso la fine dell'Ottocento sono apparsi due interessanti drammi che vedono Messalina come protagonista. Il primo si intitola La morte di Messalina, di Dmitri Avdeyev, 1836-1905. Il secondo si intitola Messalina, del conte Zadminov, che è lo pseudonimo di Viktor Buregin, 1841, morto nel 26. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che nel 1901 è stato pubblicato un curioso romanzo intitolato Messalina, e qui noi in questo romanzo possiamo avvicinarci. Ora questa sera lo citiamo appena, perché ve l'ho detto, se no noi dovremmo stare tutto il nostro viaggio qui intorno a queste figure, ma dobbiamo anche proseguire verso i territori dell'età medievale. Quindi nel 1901 uno scrittore che si chiama Alfred Jarry, 1873-1907, scrive un curioso romanzo intitolato Messalina. Io non so se avete mai sentito nominare Alfred Jarry, che è un personaggio particolare, molto significativo della cultura europea a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Guardate, ora il nostro incontro con lui non può che essere fugace. A lui sarebbe piaciuta questa fugacità. Tuttavia, questa occasione può servire per avviare la ricerca, una ricerca che voi potete facilmente fare divertendovi a fare il compito. Guardate, prima di tutto potete richiedere in biblioteca il romanzo di Alfred Jarry intitolato Messalina, in modo che possiate leggerne qualche pagina e conoscere lo stile di questo stravagante scrittore, con il quale poi, consultando l'enciclopedia o navigando in rete, potete entrare direttamente in contatto, perché Alfred Jarry, guardate, esordito nella letteratura mentre era ancora uno studente di liceo, mettendo in scena con i suoi compagni di scuola, ma lui è quello che dirige tutta la sessione, è regista, una farsa molto originale che poi negli anni 1888-1889, cioè quando Strindberg scriveva La signorina Giulia, tanto per fare riferimento a quello che abbiamo studiato la scorsa settimana, questa parte è stata rappresentata con grande successo nei teatri di marionette parigine. Guardate, questa parte è la prima versione di un'opera multiforme incentrata su un personaggio che è un re emblematico che è diventato molto importante nella storia del teatro. Andate a cercare come si chiama questo personaggio, guardate, è sufficiente consultare l'enciclopedia che avete in casa e la rete, che tutti siete navigati sulla rete, al nome di Alfred Jarry. Guardate, poi Jarry è l'inventore di una singolare scienza, la scienza delle soluzioni immaginarie. Sapete come si chiama questa celebre neoscienza? Ha un nome curioso, e se consultate l'enciclopedia o la rete dove si parla di Jarry vi sarà facile scoprirlo. Quindi volate sulle ali della ricerca, chissà quante soluzioni immaginarie avete trovato nella vostra vita, e potete anche provare a scrivere quattro righe a proposito. Ora, Alfred Jarry ha creato le condizioni, i primi del Novecento, per la nascita del movimento surrealista, e molto probabilmente questo personaggio lo incontreremo ancora strada facendo. Ma adesso dobbiamo tornare a Valeria Messalina. Non si può condividere l'eccessiva dedizione al vizio, alla lussuria e la propensione all'omicidio della prima moglie di Claudio, ma c'è un motivo per cui si deve essere grati a questo personaggio. Valeria Messalina ci dà la possibilità di continuare ad osservare un intreccio filologico che ci fa capire, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, come un catalogo di parole chiave, quello con cui è lastricata la via che stiamo percorrendo, quello con cui il catalogo con cui comincia a finire l'età antica, con quelle parole che abbiamo via via, stiamo imparando a memoria, possa strutturarsi in modo tale da diventare un veicolo carico di significati utili per facilitare la conoscenza e la comprensione di un messaggio contenuto nel testo di un'opera. Ora, il primo elemento di questo intreccio lo abbiamo trovato, osservato e letto la scorsa settimana nel breve brano del dramma di August Strindberg intitolato La signorina Giulia. Ricordate? Fate funzionare la memoria. Nel quale l'autore, sperimentando una nuova formula teatrale con cui rappresentare un dramma, rinnova formalmente il modo, no, di scrivere e di rappresentare un dramma, rievoca in termini contemporanei la figura di Giulia Maggiore. E ora, per riprendere il filo del discorso, noi lo dobbiamo rileggere questo frammento, ricordandoci che nel corso dei secoli, quindi in età antica, medievale, moderna e contemporanea, tutte le volte che le autrici e gli autori nel testo di un dramma, di una tragedia, di una commedia, di un romanzo hanno utilizzato le parole chiave del catalogo con cui comincia a finire l'età antica, lo hanno fatto tanto per rimarcare la necessità della presenza classica, quanto per auspicare la nascita di una nuova fruttuosa stagione di opposizione culturale, in modo da assicurare spessore intellettuale all'esercizio del dissenso, cioè per dare un senso alla speranza di cambiamento nella società. La drammatica battuta che stiamo per rileggere, fatta interpretare dallo scrittore, da Strindberg, alla signorina Giulia, è un vero e proprio manifesto poetico-filosofico che indica contenuti e forme utili per la creazione di opere che sappiano interpretare e denunciare il disagio di una classe sociale benestante ma profondamente insoddisfatta, ricca in benessere ma povera in ben trattino essere. No? Abbiamo incontrato Strindberg che ci ha fatto lezione in questo senso già la scorsa settimana, questa sera lo rincontreremo. Ora, sul tema del manifesto poetico filosofico di Strindberg abbiamo una riflessione da fare questa sera, ma prima dobbiamo rileggere il breve brano tratto dal dramma intitolato La signorina Giulia. Cioè, prima di leggere dobbiamo ricordare che siamo nella seconda parte di questo dramma di Strindberg, che è in cartellone in Italia, in Europa in diversi teatri, in Italia in due teatri, e vi ho detto che l'altro giorno ho letto sul giornale un trafiletto che c'è una compagnia, a Pechino c'è una compagnia cinese che sta mettendo in scena la signorina Giulia di Strindberg, perché il regista dice si adatta alla società, si sta adattando alla società cinese. Ora per noi non è facile capire quali siano le forme di adattamento in quella società un po' misteriosa. Ora, quindi prima di leggere dobbiamo ricordare che siamo nella seconda parte di questo dramma di Strindberg, e il servo Ian, che è il secondo personaggio, ci sono in pratica due personaggi in scena, la signorina Giulia, che è una contessina che vive quindi da benestante in una bella casa, c'è un servitore, c'è un maggiordomo che è il servo Ian, e sapete che nella prima parte del dramma siamo nella notte di San Giovanni, mentre a Firenze si fanno i fuochi, a Stoccolma altrettanto si celebra la fine dell'inverno, quindi sono tutti a ballare sulle piazze, anche il padre della signorina Giulia da fuori, e naturalmente invece la signorina Giulia vuole rimanere in casa perché vuole sedurre il servo Ian, perché è un bell'uomo, lei piace, e quindi si prepara una messa in scena e riesce a sedurlo e si fa sedurre. E quindi il servo Ian pensa di poter approfittare di questo fatto, del fatto che la signorina è diventata la sua amante, per realizzare un sogno che ha, quello di diventare proprietario di un albergo di lusso, e spinge Giulia a rubare la cassaforte del padre e a fuggire con lui. Come sempre, abbiamo studiato la scorsa settimana, nelle opere di Strindberg emerge l'amara riflessione sulla mentalità predatoria che è tipica dell'imperialismo romano. che è per quello che siamo qui anche, che è per quello che incontriamo su questa strada questi personaggi che mettono in evidenza questa situazione. La mentalità predatoria che condiziona la vita di tutte le persone è un argomento su cui torneremo, perché è direttamente collegato al tema del manifesto poetico-filosofico di Strindberg. Giulia si indigna di fronte a questa proposta, è angosciata e fra la vergogna e l'odio si tormenta e non sa più come comportarsi, tra l'altro teme di essere rimasta incinta, quindi di essere di doversi con un servo, no? Qui c'è qualcosa di autobiografico, anche la madre di Strindberg è una serva, dice lui, e quindi lui nasce proprio perché questa serva viene sedotta da uno dei suo padre, figli dei padroni di casa, quindi infine, essendo ormai complice, decide di scappare insieme a lui, insieme al servo Ian, e vuole portare con sé un lucherino che tiene in gabbia, alla quale è affezionata. Questo uccellino che sta in gabbia, un lucherino, perché i canarini lassù soffrirebbero troppo di freddo, lucherini invece no, sembra di no. E questo uccellino in gabbia è una metafora, no? È la libertà che sta in gabbia, con cui i personaggi parlano spesso. Ora noi non possiamo, quando andrete a teatro a vedere la signorina Giulia, capiterà l'occasione, entrerete in questi giochi. E vuole portarlo con sé, ma Ian, senza alcuna pietà, prende questo uccellino e lo uccide. E questo gesto è un elemento metaforico, un pretesto letterario, che permette all'autore di inserire nel testo una battuta che diventa molto significativa, una battuta che contiene, come abbiamo visto la scorsa settimana, tutte le parole chiave, il catalogo nella sua interezza con cui comincia a finire l'esaltica. L'esilio, il sonno, il sogno, l'amore, l'odio, la malattia, il tormento, il trionfo della morte. Come se l'agonia della civiltà antica si prolungasse inesorabilmente nel tempo senza avere mai fine. E l'agonia rimanda alla morte, ma la morte paradossalmente richiama l'idea del rinnovamento. Non c'è resurrezione, non c'è rinnovamento senza la passione e la morte. Questo è un concetto, a cominciare dal rinnovamento culturale. Strindberg è lì che vuole andare a parare, e questo argomento riguarda il tema del manifesto poetico filosofico di Strindberg, di cui ci occuperemo fra un momento. Ma ora rileggiamo in modo da avviarci a completare questa complessa riflessione. Guardate sul Leggere Multum questa battuta in cui la signorina Giulia, dopo che Ian ha ucciso questo uccellino, si rivolge a lui alzando la voce: e allora uccidi anche me, tu che puoi ammazzare un animaletto innocente senza che ti tremi la mano, uccidimi, liberami da questo esilio terreno, fammi cadere nel sonno eterno privo di sogni illusori. Il tuo amore è vano e pretestuoso, somiglia all'odio, sebbene l'odio sia più pesante e tangibile. La vita è una malattia che tormenta il corpo e corrompe l'anima. La vita è il palcoscenico dove si rappresenta ogni giorno il trionfo della morte, ma non c'è resurrezione senza la passione e la morte, non c'è rinnovamento. Vedete, il catalogo di parole chiave significative contenuto in questo brano rimanda anche al tema del manifesto poetico-filosofico in Strindberg, un argomento che non può passare inosservato sulla strada che stiamo percorrendo. Una via lastricata proprio con questi termini, di forte valenza filologica. In che senso? In che senso? Questa battuta contiene un manifesto letterario. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, il catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, l'esilio, il sonno, il sogno, l'amore, l'odio, la malattia, il tormento, il trionfo della morte, era già stato utilizzato da Strindberg nel testo di un suo romanzo, un suo romanzo autobiografico. Sapete che Strindberg ha scritto tutta una serie di romanzi autobiografici interessanti che ci permettono soprattutto di conoscere il clima di un'epoca tra l'Ottocento e il Novecento in Mitteleuropa. Un romanzo autobiografico intitolato Il tempo dei fermenti, pubblicato nel 1886. Guardate, quest'opera nella quale lo scrittore racconta la sua inquieta adolescenza viene considerato uno dei documenti programmatici di un'importante corrente letteraria denominata naturalismo o realismo, della quale Strindberg è stato un autorevole esponente. Ora, leggiamo che cosa scrive Strindberg in una pagina del Tempo dei fermenti, che viene considerata il manifesto del naturalismo o realismo letterario, e vi accorgerete facilmente che le parole di questo testo sono ben note. Ascoltate che cosa scrive, e sicuramente ci troverete qualche cosa dentro di conosciuto. Il poeta non poteva più permettersi di fare l'ipocrita e di far finta di vivere in una specie di triste esilio dorato, fingendo indifferenza per l'epoca in cui viveva, un'epoca dove l'amore è vano e pretestuoso, in cui l'amore assomiglia all'odio, sebbene l'odio sia più pesante e tangibile nella vita, e la vita è una malattia che tormenta il corpo e corrompe l'anima. Vedete dove riprende Strindberg quella sua battuta da mettere in bocca alla signorina Giulia? La riprende da una sua riflessione che fa, no, utilizzando un catalogo di parole che diventa un manifesto. La vita è il palcoscenico dove si rappresenta ogni giorno il trionfo della morte, ma non c'è resurrezione senza la passione della morte, non c'è rinnovamento. Il poeta doveva promuovere il rinnovamento, doveva liberarsi dal sonno e dai sogni in modo da poter entrare nella realtà del suo tempo, e con ciò fu aperta la strada a quella forma di transizione chiamata naturalismo-realismo, la quale inevitabilmente finirà nell'autobiografia. Vedete, questo è il testo di un manifesto letterario, e vedete, poi nel testo della signorina Giulia, la signorina Giulia taglia i ponti con un vecchio modo di fare letteratura, no? C'è, attenzione, c'è anche questa metafora del finale del dramma La signorina Giulia. Vi ricordate come finisce questo dramma? Finisce senza una fine ben precisa. La signorina Giulia ad un certo punto prende un coltello, un oggetto tagliente, lo prende, lo mostra verso il pubblico, cominciano a calare le luci, il sipario non cala, lentamente calano le luci, la signorina Giulia esce e noi rimaniamo lì diversi minuti, 5 minuti che sono lunghissimi, in cui diventa sempre più buio, e noi pensiamo: cosa farà la signorina Giulia? Si suicida, uccide suo padre, taglia la gola a Jean, o taglia la corda e se ne va a Parigi, come ho visto una rappresentazione della signorina Giulia in cui viene fuori questa metafora, no? Oppure taglia i ponti con un vecchio modo di fare teatro e letteratura. Perché poi è questo che Strindberg vuole dire. La signorina Giulia taglia i ponti, no? Non vi meravigliate, il pubblico è freddissimo, non sa che cosa fare, se applaudire o no, perché finisce tutto lì, in cui gli attori non appaiono neanche più, nemmeno, no? Nelle rappresentazioni iniziali. Ora, questo è il testo di un manifesto letterario che si prefigge alla fine dell'Ottocento in Europa di progettare un rinnovamento culturale che possa incidere in modo virtuoso sul processo di trasformazione della società. Ed è interessante prendere atto di come il catalogo con cui comincia a finire l'età antica, il catalogo che contiene l'impronta dei classici, ne sia il supporto intellettuale. Rinnovamento. rinnovamento. Ecco, che cosa significa per voi oggi la parola rinnovamento? Innovazione tecnologica, riforma istituzionale, svecchiamento, ristrutturazione di antichi valori, o che cosa? Beh, ultimamente che cosa avete rinnovato nella nostra vita, no? Scrivete quattro righe in proposito. No, si sente dire, no, l'ho rinnovato quest'anno. Scrivete quattro righe in proposito e fatelo con grande tranquillità. Del manifesto sul naturalismo realistico in letteratura di Strindberg ce ne occuperemo ancora in conclusione, a proposito di un oggetto, un romanzo, che non possiamo ignorare per il fatto che lo scrittore svedese pensa di dover promuovere un rinnovamento culturale. Perché vuol promuovere un rinnovamento culturale? Per opporsi al dominio della mentalità predatoria. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, descrivendola in tutte le sue subdole ed aberranti manifestazioni. E questo è un tema di grande attualità, no? Abbiamo detto, non è che la mentalità predatoria si sia estinta, purtroppo è prima battuta su tutte le cronache, ma ora riprendiamo a puntare la nostra attenzione sull'intreccio filologico che riguarda il catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, parole con le quali è lastricata la via che stiamo percorrendo. Questo catalogo, come sappiamo, contiene idee significative mutuate dalle opere dei classici. Ed è nelle opere dei classici, scrive Montaigne nei suoi saggi nel 1580, che troviamo le idee con le quali possiamo fare progetti per il futuro. Guardate che i saggi di Montaigne, non so quando abbiamo incontrato quest'opera, mia memoria, una decina, una quindicina d'anni fa, i saggi di quest'opera così importante, è formata da citazioni dei classici. Montaigne legge i classici, trova una citazione che a lui piace e comincia a commentarla, no, va ad assaggiare i saggi, sono degli assaggi fatti sui classici, cioè legge le opere di quel quintetto di cui a primavera abbiamo studiato le opere, trova un concetto che a lui piace e lo utilizza per leggere, per fare una riflessione sulla società del suo tempo. È nelle opere dei classici, scrive Pascal nei suoi pensieri pubblicati nel 1620, citiamo Montaigne, dobbiamo citare anche Pascal perché sono permalosi questi, lo sapete, per cui poi si rivoltano contro, non ci lasciano dormire, no? È nelle opere dei classici, scrive Pascal, che germoglia l'idea del rinnovamento culturale necessario per contrastare l'imperante mentalità predatoria. Pascal nei suoi pensieri è sempre attento a tutte le situazioni chiave della storia del pensiero umano, così come Montaigne. Ora, il catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, che serve alle autrici e agli autori per evidenziare un'idea, l'idea della necessità quindi di un profondo rinnovamento culturale che possa attivare un processo virtuoso che a sua volta favorisca il rinnovamento morale, civile e politico della società. Per quello che Strindberg utilizza quel catalogo. No, per quello che molte altre scrittrici e scrittori, autrici e autori utilizzano questo catalogo. Quando si vive in un'epoca deprimente, in cui la crisi economica, politica, sociale, morale morde particolarmente, beh, noi viviamo ora in una situazione con tutte le differenze tra quella che era la crisi che incontriamo sulla strada dei cinque imperatori e quella che viviamo oggi, naturalmente, però psicologicamente capiamo, no, molti meccanismi, ebbene fa ulteriormente incattivire le persone. Cioè, si vorrebbe poter entrare quindi finalmente in una stagione che possa essere considerata un tempo di salvezza, il tempo del rinnovamento, no? Ed è curioso il fatto che nell'intreccio filologico di cui ci stiamo occupando, l'esplicitazione di questo concetto venga affidata dalle scrittrici e dalle scrittori a donne equivoche, che sono però ritenute più capaci, più dotate, forse per una maggiore familiarità con la sofferenza, scrive Montaigne, in fatto di queste donne di cui parla, sono più dotate degli uomini potenti ad organizzare una profonda riflessione sulla condizione esistenziale. E difatti il secondo elemento di questo intreccio filologico, dopo quello contenuto nella signorina Giulia di Strindberg, che evoca la figura di Giulia Maggiore, lo troviamo proprio in una delle opere che ha come protagonista Valeria Messalina, la moglie di Claudio. Guardate sul punto 3 del repertorio. Tra le opere più significative in cui la figura di Valeria Messalina è protagonista, c'è un dramma, il dramma storico in 5 atti, in versi Saturni, rappresentato nel 1876 da uno scrittore che si chiama Pietro Cossa. E chi è costui, direte? Intitolato Messalina. E beh, chi è costui? È un personaggio che dobbiamo ricordare. E chi è Pietro Cossa? Non è parente di quel papa antipapa che è sepolto nel battistero di Firenze, di cui abbiamo incontrato un po' di anni. Pietro Cossa è un drammaturgo nato a Roma nel 1830, morto a Livorno nel 1881, di formazione liberale e anticlericale, che ha scritto una serie di drammi storici che hanno avuto un grande successo di pubblico, guardate, alla fine del XIX secolo. Pietro Cossa appartiene a quella generazione di autori che, a ridosso dell'Unità Nazionale, che abbiamo appena celebrato, il 150enario, e vogliono scrivere perché il popolo, era stata fatta l'Italia e bisognava fare gli italiani, potesse conoscere e capire la storia del popolo, in modo che dalla storia antica tutti i cittadini, soprattutto le masse dei non scolarizzati, che erano tutti, potessero cogliere un insegnamento per il presente. E guardate, Pietro Cossa è uno dei maggiori esponenti di quello che è stato chiamato il movimento del teatro storico dell'Ottocento, o del teatro popolare dell'Ottocento, una corrente eterogenea che produce opere le quali hanno anche la funzione di esprimere un dissenso. Pietro Cossa scrive con uno stile che mette insieme il razionalismo verista, abbiamo appena visto il manifesto di Strindberg, con la passionalità del romanticismo. È un realista di stampo naturalista, un decennio prima di Strindberg però, e anche se la sua poesia non è di alta qualità, tuttavia le sue opere sono incisive e hanno goduto per più di un quindicennio di un grande favore popolare. Per un quindicennio Cossa ha avuto successo, eh? Cioè, le opere più importanti di Pietro Cossa sono i drammi intitolati, beh, i titoli sono significativi: Nerone 1872, Cola di Rienzo 1874, I Borgia 1878. Poi guardate il poema drammatico in 6 atti intitolato Cleopatra 1877, 6 atti, 4 ore. E scusate, noi non vediamo la fiction oggi, è la fiction, è il dramma Messalina 1877, per il quale ha scritto le musiche, perché sono drammi con le musiche, l'orchestra, le musiche di scena il compositore Luigi Mancinelli. Ora, la trama del dramma Messalina di Pietro Cossa è assai complessa. Quest'opera, così come tutti i drammi di questo scrittore, può essere definita un grande romanzo sceneggiato, no? Nel quale domina la figura della moglie di Claudio, attorniata dal suo amante Caio Silio e da molti altri personaggi che o si innamorano di lei oppure la odiano. E i motivi contrastanti che ne derivano rendono quest'opera assai viva, molto coinvolgente ed intrigante. Oggi noi ci annoieremo a morte perché non siamo più abituati a questo linguaggio, siamo abituati ad altri linguaggi molto più schizofrenici. Non so se sia un bene o un male, bisognerebbe essere in qualche modo padroni di tutti i linguaggi e di tutti i ritmi, no? Che riguardano la letteratura, il teatro. L'autore fa esprimere a Valeria Messalina tutta la sua lussuria, il suo cinismo, la sua scaltrezza spregiudicata, ma al termine, di fronte al plateale trionfo della morte, prevale il senso della nobilitazione dei personaggi. L'uccisione di Messalina, il suicidio del suo amante Caio Silio, l'eliminazione violenta di coloro che, nonostante tutto, la amano e la seguono fino in fondo, produce una sorta di metamorfosi, no? Per cui il trionfo della morte si trasforma nell'apoteosi della passione, che piace molto al pubblico, che si presenta con i tratti di una disperata delicatezza che ha il sapore della generosità, perché tutti questi personaggi negativi cercano, tuttavia, alla fine, come forma di riscatto, cioè in quanto colpevoli o complici di qualche crimine, di salvare gli altri anche quando sono avversari. Ora, naturalmente tutto questo è un meccanismo messo in scena dall'autore per attirare l'attenzione e per coinvolgere il pubblico nel vivere sentimenti. Guardate, è diventato molto difficile per noi, dicevamo, seguire la rappresentazione delle opere del movimento del teatro storico dell'Ottocento, abituate e abituati come siamo ai linguaggi del sistema mediatico, quindi dubito che ne vengano programmati degli allestimenti. E quando Strindberg nel decennio successivo scrive La signorina Giulia, attenzione, fa già una riflessione di questo tipo e intraprende un rinnovamento della forma del dramma. Anche Strindberg ragiona sul fatto che passa un decennio, nel decennio dopo nessuno segue più, no, tre atti, quattro atti, sei atti, inversi, eccetera, e quindi Strindberg riduce, no, ad un'ora e dieci, ad un'ora e venti, due parti che collegate tra loro, ecco, in modo da, no, e abbiamo studiato questa forma. Ora, il dramma storico dell'Ottocento è l'antenato del genere del romanzo sceneggiato, della fiction, nel mondo ci sono migliaia e migliaia di reti digitali che producono soltanto fiction, che trasmettono, no? E chi ha avuto ed ha grande successo televisivo, c'è un romanzo sceneggiato che vi ha coinvolto particolarmente, o non ve li ricordate? No, siete troppo giovani, non è possibile che vi ricordiate dei romanzi sceneggiati bianco e nero. Scrivete quattro righe in proposito. Su Rai 5 ho visto l'altra sera che ripropongono Il commissario Maigret. Interessante, perché ci si rende conto che sembra di leggere un testo. No, ecco perché. Quindi va bene. Ora, Valeria Messalina, nel dramma di Pietro Cossa, esprime tutta la sua passionalità, ma lo scrittore dota questo personaggio anche di una illuminante razionalità, soprattutto quando lui vuole, proprio attraverso la figura della protagonista, esprimere un giudizio, manifestare il dissenso sulla situazione politica, sociale e morale della società in cui vive. Guardate, che cosa ha da dire? Non è stata fatta l'unità di... Sì, guardate che Pietro Cossa è stato uno di quei giovani che ha partecipato al Risorgimento e ha rischiato la vita, visto morire i suoi compagni, eccetera. Quindi dopo l'unità d'Italia è preso dal sacro furore, no, dell'unificazione. Però nel 1876, siamo nel 1876, e chi ha lottato durante il Risorgimento per dare un volto di nazione all'Italia è profondamente deluso. Perché, come scriverà poi Giuseppe Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo, 1958, che abbiamo letto qualche viaggio fa, è cambiato tutto perché tutto rimanesse come prima: corruzione, analfabetismo, sottosviluppo, privilegi, ingiustizia sociale, mali che ci portiamo dietro, soprattutto l'analfabetismo. Ma noi leggiamo solo un frammento dal dramma Messalina di Pietro Costa, è solo un frammento, ma è importante per la nostra riflessione perché rappresenta il secondo tassello dell'intreccio filologico che stiamo osservando, ed è sufficiente puntare l'attenzione sulle parole chiave contenute nel testo di questa sola ottava, leggiamo un'ottava, per capire il messaggio con cui lo scrittore vuole evidenziare un'idea, l'idea della necessità di investire in intelligenza per attivare un percorso culturale che conduca ad un rinnovamento morale, civile e politico della società italiana post-risorgimentale. Questo tema purtroppo è ancora di grande attualità, quindi bisogna perseverare nel promuovere percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale. Ora, 12 anni prima che Strindberg scriva La signorina Giulia e 10 anni prima del manifesto sul realismo naturalistico dello scrittore svedese, il drammaturgo Pietro Costa fa recitare al personaggio di Messalina un'ottava i cui versi sono significativi per noi che amiamo dipanare intrecci filologici in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ora, ascoltando la voce di Messalina che emerge con fierezza da questo frammento, che ha la stessa forma del catalogo di parole con cui comincia a finire l'età antica, capiamo che l'autore, seppure poeta non eccelso, ha voluto far evocare al suo personaggio la presenza classica, perché è nelle opere dei classici che troviamo le idee con le quali possiamo fare progetti per il futuro, è nelle opere dei classici che germoglia l'idea del rinnovamento culturale. Quindi leggiamo qui, Messalina dice, vedrete, domani cambierà la situazione, noi abbiamo sbagliato, noi nella lotta per il potere siamo rimasti invischiati, l'imperialismo, cioè leggiamo dal quinto atto di Messalina di Pietro Costa questa ottava: non temo l'esilio, non sogno miglior sorte, all'amore sacrilego ora chiudo le porte, ma è l'odio che vince in ogni battaglia, è il morbo fatale che tutto attanaglia. Chi trionfa alla fine, anche sopra il più forte, col suo freddo sguardo è sempre la morte. Ma non è poi crudele l'abbraccio mortale, giacché assurge a rimedio, liberando dal male. Vedete, è molto facile da seguire. Le ottave di Costa sono ottave, vedete, avete rinvenuto questo catalogo, ecco che sta qui. E c'è un terzo tassello dell'intreccio filologico che stiamo osservando, sul quale è interessante puntare l'attenzione per rafforzare il ragionamento che stiamo facendo. Dall'età tardo antica si sviluppa l'idea che solo il rinnovamento culturale propiziato dallo studio delle opere dei classici può contrastare la diffusa mentalità predatoria. Non basta la magistratura, ci vuole anche la formazione, l'istruzione, l'educazione. Uno dei peggiori mali che affliggono l'umanità, la mentalità predatoria. Uno degli elementi fondamentali dell'ideologia imperialista codificata dai romani. Ora, questo terzo tassello ci fa incontrare uno scrittore francese che non è mai riuscito a liberarsi del tutto dalla presenza ingombrante di suo padre e del quale porta anche lo stesso nome. Si chiama Alexandre Dumas, detto Alexandre Dumas fils, Alexandre Dumas figlio, perché c'è un Alexandre Dumas molto più famoso che Alessandro Dumas. Guardate sul punto 4 del repertorio. Alessandro Dumas figlio, 1824-1895, è il frutto della relazione tra il giovanissimo Alessandro Dumas padre, che era molto birichino, e una sardina, la famosa Catherine Lorlebe. Guardate, per approfondire, per avere una visione più ampia sulla vita ricca di avvenimenti di questi due Dumas, padre e figlio, potete consultare l'enciclopedia e la rete, troverete molti dati in proposito. Alessandro Dumas figlio ha esordito nel 1847 con un'opera di poesia intitolata Peccati di gioventù e ha conosciuto il successo dal 1848 con la pubblicazione di un romanzo. Eccolo qua. Anzi, qui ce ne sono addirittura due in questo libro. Fagli uno, prendi due. La signora delle camelie. Conoscete questo romanzo? Tutti l'avrete letto, non l'avete ancora letto, non lo conoscete per altri motivi, la Dame o Camelliano. E un testo portato a teatro, forse questo romanzo non è stato letto, però è stato, tutti conoscono che cosa parla, perché da questo romanzo sono stati tratti poi delle riduzioni teatrali e rappresentato in varie forme. Soprattutto da questo testo è stato tratto da Francesco Maria Piave un libretto di un'opera musicata, qui ci sono i melomani che sono presenti, da Giuseppe Verdi, intitolato quella che viene considerata l'opera melodrammatica più famosa del mondo, che ha un titolo orribile. Poteva almeno chiamarsi la Redenta, perché la povera Violetta è un'eroina, insomma, ma dico, va sicuramente in paradiso, è andata, no? Il paradiso letterario, io non so se avete mai letto l'inizio, la prima pagina del romanzo intitolato La signora delle camelie. Guardate, è considerato un incipit esemplare. E allora fate una visita in biblioteca, e forse ce l'avrete anche nella vostra biblioteca domestica questo testo, e leggete la prima pagina o anche il primo capitolo, guarda, sono 5 pagine di questo, poi se volete potete andare avanti, ma fate questo esercizio, la scuola indirizza a fare un esercizio che non prenda molto tempo o che non vi esasperi troppo con i compiti. Questo romanzo, cioè andate ad informarvi su che cosa succede, quindi il 12 marzo del 1847, cioè è una data che costituisce la premessa di rilevanza teatrale da cui parte la narrazione. Avete mai partecipato voi ad una vendita all'asta? Perché questa domanda? Se leggete l'incipit della signora delle camelie troverete una risposta. Che cosa vi fa venire in mente la parola asta? Scrivete 4 righe in proposito, magari vi viene in mente qualche cosa leggendo, ecco, la prima pagina di questo romanzo. Alessandro Dumas figlio eredita dal padre l'amore per il teatro e ha scritto molte commedie e molti drammi ed è stato tra i maggiori sostenitori di quello che viene chiamato il teatro utile, cioè un teatro a tesi che vuole avere per oggetto la moralizzazione dei costumi della società parigina e francese del periodo 1852-1870, del cosiddetto secondo impero di Napoleone III, e delle prime due fasi, 1871-1895, della cosiddetta Terza Repubblica Francese. Ora, tra i drammi di Alessandro Dumas figlio, ce n'è uno che si intitola La moglie di Claudio. Claudio, che lo scrittore compone traducendo per il teatro un suo racconto del 1848 intitolato Cesarina. La moglie di Claudio è un dramma in tre atti rappresentato a Parigi nel 1873. La protagonista si chiama Cesarine ed è una figura che si ispira al personaggio di Valeria Messalina, una delle tante personaggi che si ispirano a queste donne dell'impero. perché è una donna profondamente corrotta che ama sedurre, che viene abbandonata dal marito Claudio senza tuttavia che lui chieda una separazione, perché questo fatto avrebbe disonorato il suo nome. Familismo amorale abbiamo studiato la scorsa settimana. Ora, Claudio è un uomo dal carattere solitario ed è uno scienziato che ha votato la sua esistenza alla ricerca, e i suoi esperimenti lo hanno condotto all'invenzione di un'arma, letale, un nuovo tipo di cannone. Qui naturalmente Dumas polemizza con il riarmo, cioè, ora, della scoperta di questa arma letale ha avuto notizia una società di spionaggio straniera che cerca di sfruttare la depravazione di Césarine per impossessarsi del brevetto. Un agente, un certo Cardignac, si incarica di ottenere la complicità della donna, penetra nel laboratorio dello scienziato dove Césarine è appena tornata da un misterioso soggiorno a Parigi. Cardignac possiede le prove dell'ultima illecita relazione di Césarine e la minaccia di rivelare ogni cosa al marito, di far scoppiare uno scandalo se lei non consegnerà i documenti attinenti alla scoperta. Ora, Césarine potrà riuscire ad ottenere questi piani segreti, perché lei dice: ma come faccio? Ma io non vi conosco, sono chiusi in cassaforte, come faccio io? Seducendo il giovane amico e scolaro del marito, Antonino, che è innamorato di lei. Ma la cameriera, che aveva dapprima favorito la losca macchinazione, avverte Claudio, il quale sorprende la moglie mentre sta realizzando il suo piano e la uccide. Ora, noi abbiamo a grandi linee, naturalmente questo dramma è molto più articolato e più complesso, ma a grandi linee, questo incantante dramma di Dumas figlio vuole esprimere un dissenso, cioè il teatro deve essere utile, pensa lui, il teatro utile alla società, deve creare metafore che fanno riflettere e deve denunciare i molti vizi che coltivano gli uomini di potere e i molti loschi affari che il potere economico, colluso con quello politico e militare, intraprende. Ora, quest'opera ha suscitato vivaci polemiche negli ambienti del potere parigino quando è stata rappresentata per la prima volta, poi ne vengono interrotte le repliche, perché il testo allude esplicitamente a personaggi ai danni morali e materiali procurati dalla mentalità predatoria in campo politico. Sono in atto tra l'altro campagne coloniali in Africa da parte di tutte le civili nazioni europee, cioè una polemica in corso in questo momento, e Dumas naturalmente interviene, ecco, sul teatro e interviene la censura. L'autore prende a modello la figura di Messalina, corrotta, enigmatica, spregiudicata, per costruire il moderno ritratto di Césarine. Vedete come fa Strindberg prende a modello Giulia Maggiore per costruire, ecco, il suo personaggio moderno contemporaneo della signorina Giulia, e crea una delle più originali figure del teatro europeo della seconda metà dell'Ottocento. Ma perché ci siamo occupati ed occupati di questo dramma? Beh, il motivo principale per cui ci siamo occupati di questo dramma è che anche in questo testo, prima ancora che nei drammi Messalina di Pietro Cossa e la signorina Giulia di August Strindberg, prima ancora, Dumas figlio utilizza in modo esemplare il catalogo, le parole chiave con cui comincia a finire le stanzine, con cui è lastricata la strada che stiamo percorrendo, per lanciare un duplice messaggio di dissenso nei confronti della politica francese di stampo imperialista del suo tempo e di monito per chiedere un forte impegno rivolto al rinnovamento culturale, un rinnovamento da fondarsi sullo studio delle opere dei classici, per contrastare la diffusa mentalità predatoria che si presenta, secondo lo scrittore, come uno dei peggiori mali che affliggono la società francese del suo tempo e la società europea in generale. Dumas figlio contribuisce alla campagna che porta il governo della Terza Repubblica Francese a promulgare nel 1881-82 la legge sull'insegnamento primario gratuito, laico e obbligatorio per tutti i bambini. Ora, le ultime parole che Dumas figlio fa recitare a Cesarini in punto di morte nel dramma La moglie di Claudio, e che anche in questo caso nobilitano e riscattano il personaggio, guardate in fondo, Dumas figlio, Pietro Costa, August Strindberg amano queste donne perdute, sono innamorati di queste donne perdute, no? Perché hanno utilizzato questi personaggi, e meno male che ci sono anche i loro modelli per poter dire quello che vogliono dire. Le ultime parole che Dumas figlio fa recitare a Cesarin sono più che mai esplicite. C'è il richiamo ai temi dell'esilio, terreno e ultraterreno, del sonno e del sogno, dell'amore e dell'odio, della malattia del corpo e del tormento dell'anima, del trionfo della morte e della speranza di salvezza. Sono, come ormai sappiamo, una chiave per decodificare un messaggio in cui l'autore vuole far evocare al suo personaggio la presenza classica, perché nelle opere dei classici si forma l'idea che solo coltivando la cultura, solo promuovendo l'apprendimento permanente, si possa scongiurare la tragedia, si possa scansare il dramma, che si consuma quando l'essere umano, sopraffatto dalla mentalità predatoria, perde di vista il valore dell'umanità. Leggiamo allora l'ammonimento di Cesarini. Guardate che è difficile che uno in punto di morte, come fa Cesarini, faccia un discorso programmatico di questo tipo. Cioè, è un manifesto politico-culturale, no? È così come nel melodramma, dice, che cos'è il melodramma? Il melodramma è quando i personaggi muoiono cantando. E qui si muore, proclamando, l'autore fa proclamare a Cesarini un manifesto politico, ma noi capiamo perché, non ci dobbiamo meravigliare, anzi, tutto finisce così in modo banale. Quindi leggiamo l'ammonimento di Cesarin, che infastidisce, tra l'altro, ha infastidito molto i benpensanti borghesi conservatori parigini dell'epoca, che, scrive Dumas figlio, si nascondono dietro al loro vizioso e ipocrita perbenismo. Naturalmente ha delle discussioni forti con suo padre su questi argomenti, sapete. Ma padre appartiene a una generazione che è più dedita al compromesso, a una generazione di anche di Scansoncelli, questi padri, mentre invece questi figli preromantici sono molto più legati ai principi, no? Leggiamo dalla morte di Claudio. Cesarine che con un filo di voce dice a Claudio: mio deprecabile e caro Claudio, sarebbe comunque arrivata la morte a trionfare, lui l'ha colpita e pugnalata, tu hai soltanto anticipato il suo avvento e macchiandolo di sangue lo hai reso meno suntuoso, dando sfogo all'odio che adesso tu contrabbandi come amore geloso. Questo di grande attualità. Hai finalmente manifestato un sentimento vero. Bisogna uccidere per sentire il battito del proprio cuore, del cuore altrui. Manca una uli, ma mettetecela fuori. Ricevo come ultimo regalo non un effimero gioiello, ma un molto più prezioso sonno eterno, senza sogni, che mi libera dalle forti passioni che in vita ho diligentemente coltivato. L'esistenza è una malattia che non concede tregue, consuma il corpo e l'anima rende infetta, senza requie. Ma ora, il pensiero che nell'aleatorio spazio dell'esilio senza tempo, che trascende l'esilio terreno, ci possa essere anche un barlume solo, una luce debole, un crepuscolo lento che faccia sperare nella salvezza e nel perdono, mi consola. E credo che non fosse necessario attendere la fine per anelare ad un rinnovamento che possa purificarci nel profondo e farci diventare capaci di disegnare i nuovi lineamenti del volto del mondo che adesso appare ripugnante, turpe, nauseabondo. Sappi che a rendere mostruoso questo volto hai contribuito anche tu, e molto, in verità, perché alla fine bisogna saper dire la verità: ho contribuito io, la moglie di Claudio, che sta vita. Addio. Vedete che tutti questi autori riproducono, fanno tutti lo stesso ragionamento. Ecco, ci è voluto un po' di tempo, vedete, per dipanare i fili di questo intreccio filologico, e poi se ne potrebbero gestire altri intrecci filologici, ma capite, rappresentati dai significativi frammenti contenuti nei testi dei drammi di Dumas figlio, la moglie di Claudio, 1863, di Pietro Cossa, Messalina, 1876, e di August Strindberg, la signorina Giulia, 1888. Tuttavia, questo esercizio piuttosto macchinoso, stiamo parlando di un veicolo intellettuale, non può che essere macchinoso un veicolo, e ci ha permesso di capire quale sia l'influenza, il peso, la rilevanza e l'efficacia del catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'Etantica. E naturalmente con questo veicolo intellettuale che invita a seguire la scia dei classici e ad entrare in sintonia con le loro opere, continueremo ad avere a che fare. E ora torniamo ad osservare lo scenario che ci circonda mentre procediamo sulla via dei cinque imperatori, una strada al cui selciato è lastricato con queste stesse parole, che sta per condurci nei pressi del primo paesaggio intellettuale dell'età tardo-antica. Ora, dopo la morte violenta di Valeria Messalina, avvenuta nel corso di una drammatica resa dei conti, che è frutto probabilmente del fallimento di una congiura di palazzo dalla quale Claudio, assalito dai sospetti, si difende con il terrore, mandando a morte, oltre alla moglie e ai suoi complici, anche 23 senatori e 221 cavalieri, ha fatto fuori la cassa di colpo solo, non fare così, E è in questo tragico contesto che Claudio decide di risposarsi con Agrippina Minore. Veramente è lei che si propone, che è un altro personaggio non trascurabile della storia che stiamo raccontando, soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 5 del repertorio. Agrippina Minore, ora anche faremo un po' di genealogia, ma non ci fate caso, non ci dobbiamo perdere nelle genealogie. Per curiosità mettiamo in gioco quelle che sono le filiazioni e le parentele, ma Agrippina Minore è la figlia del valente e probo, come dicono i libri di storia, generale Giulio Cesare Germanico e di Agrippina Maggiore. Non so se ve la ricordate, Agrippina Maggiore è la figlia di Vipsanio Agrippa e di Giulia Maggiore, la figlia di Augusto. Agrippina Maggiore è quindi nipote di Augusto, e dalla sua unione con Germanico nascono ben 9 figli, tra i quali Caligola, no, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, e Agrippina Minore, eccola, sulla quale stiamo puntando la nostra attenzione. Insomma, Agrippina Minore nasce nell'anno 16 lontano da Roma, in una località di frontiera sulla riva del fiume Reno, perché il generale Germanico sta conducendo, e questi generali si portavano dietro la moglie e i figli quando andavano in campagna militare, perché durava degli anni, conducendo una difficile campagna militare per rafforzare i confini nord-orientali dell'impero. E sua moglie, Agrippina Maggiore, è incinta e ha deciso comunque di seguirlo con i figli già nati. Ora, questa località di frontiera, attenzione, dove Agrippina Minore è nata, ha preso poi il nome di Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Come dire, questa colonia, per volere di Claudio, è un monumento in onore di Agrippina Minore, che è nata qui. Guardate, oggi questa località è una località da poco, è una grande città che si chiama Colonia ed è diventata una grande città europea, questa colonia, che si trova nella regione della Renania settentrionale, nella Renania Westfalia, una città tedesca di più di 1 milione di abitanti, che conserva orgogliosamente, guardate, le vestigia della sua origine. Qui è nato Böll, che abbiamo incontrato in queste settimane, ecco, vedete che il cerchio si chiude. Avete visitato la città di Colonia? Guardate, vale la pena farlo. Fate un viaggio a Colonia questa settimana consultando una guida della Germania, una di quelle guide del Touring, la guida verde del Touring, o utilizzando la rete. Molti sono i monumenti medievali, ci sono le belle chiese romaniche, la cattedrale gotica, moderni, contemporanei, che caratterizzano questa metropoli attraversata dal fiume Reno, che rappresenta anche un'efficiente via di comunicazione per i commerci, il fiume Reno. Colonia è anche un porto su un grande fiume. Guardate, il monumento più vistoso di Colonia è il Dom, la famosa cattedrale gotica, che è la più grande chiesa della Germania, la quale tra l'altro contiene anche la celebre cassa dei Re Magi. Sapete di che cosa si tratta? Beh, andate ad informarvi in proposito sulla guida o sulla rete. Nella cattedrale di Colonia c'è una testimonianza dei Re Magi. Ora, tradizionale, naturalmente, leggendario. Ora, in relazione al nostro percorso, si può dire che non lontano dal Dom, dalla cattedrale, è stato costruito un moderno e funzionale edificio nel quale è stato allestito con intelligenza, scegliendo tra una massa enorme di materiale, il museo romano-germanico, in modo da rendere avvincente un argomento complesso come la storia della colonia capitale della provincia romana della Germania inferiore. Difatti, l'itinerario museale non propone solo reperti archeologici, ma cerca di far conoscere, attraverso l'uso della realtà virtuale, una serie di temi significativi: la vita dei soldati in colonia, le attività di interscambio commerciale lungo il Reno con popolazioni non assoggettate ai romani, il ruolo delle laboriose donne romano-germaniche, l'attività culturale ai confini dell'impero e altri argomenti, per far capire quanto fosse ricca materialmente e culturalmente questa città coloniale romano-germanica. Quindi, se sapete navigare in rete, io no, è probabile, però so che mi hanno detto, è probabile che riusciate anche ad approdare nel Museo Romano-Germanico di Colonia, in modo da visitarlo virtualmente. Provateci, buon viaggio, e a causa o in virtù di tutti gli intrecci familiari che intercorrono, soprattutto tra la famiglia Giulia e la famiglia Claudia, e che coinvolgono i successori di Augusto, Agrippina Minore è la nipote di Claudio. Quindi nel 49 lei sposa lo zio e sale, ma noi sappiamo che qui sono tutti parenti, e sale al vertice del potere. Lei però ha un piano ben preciso. Claudio è molto sprovveduto nei rapporti, ma poi tutti questi matrimoni sono tutti matrimoni di interesse, lo sapete. Guardate sul punto 6 del repertorio. Agrippina Minore è, come Valeria Messalina, una donna spregiudicata e avida di potere, la quale prima di sposare lo zio Claudio ha già avuto un marito, naturalmente, Gneo Domizio Novarbo, dal quale ha avuto un figlio che si chiama Lucio Domizio, ma che tutti chiamano Nerone. L'avete sentito nominare. Ora, il piano di Agrippina è in 4 punti, neanche dovete presentarsi al primario, in 4 punti, cioè è molto semplice. Vuole emarginare Britannico, il figlio di Claudio e Messalina, che è l'erede designato del principe, quindi va eliminato. Vuole far sposare Nerone con Ottavia, la figlia di Claudio e di Messalina, così c'è una parentela vuole, in più, vuole far adottare Nerone da Claudio e vuole che lui lo indichi come suo successore al principato. E questo è il suo piano preciso. Agrippina Minore, con grande abilità, riesce nel suo intento, attua i suoi 4 punti e poi conclude l'opera, perché improvvisamente nel 54 Claudio muore avvelenato da un appetitoso piatto di funghi, ne era molto ghiotto, che Agrippina gli aveva preparato e servito con le sue mani. Ora si vede proprio che Claudio è sprovveduto. Agrippina non cucinava mai, mi sembra che lui ora con questo gesto Agrippina Minore vuole affrettare l'elezione al trono allo scranno più alto del Senato, perché non siamo in una monarchia, del figlio che ha preso il nome di Claudio Cesare Nerone. Nerone è un ragazzo di 17 anni ed è, guardate, è veramente un ragazzo ubbidiente, studioso, con la passione per l'arte, per la musica, per la poesia, suona l'arpa, vuole comporre, frequenta i circoli culturali. Cioè, al ragazzo vengono poi affiancati 2 consiglieri, 2 uomini di grande valore. Per merito di queste 2 personalità si verifica che, guardate, il primo periodo del governo di Nerone, dal 54 al 58, è stato chiamato il quinquennio felice dell'impero romano. E i tutori del giovane Nerone, ai quali il principe si affida disciplinatamente con l'approvazione interessata della madre, sono Afranio Burro, il prefetto del pretorio, che rappresenta la classe equestre, che è un uomo retto, di forti principi morali, e il filosofo Lucio Anneo Seneca. L'abbiamo già sentito citare, no? Lo leggeva il dottor Burke, ricordate? Nella raccolta dei silenzi, quel romanzo che abbiamo letto all'inizio del nostro viaggio, nel rituale della partenza. Seneca è il maggior rappresentante della nobiltà intellettuale romana. Burro e Seneca concordano nel fare una saggia politica riformista di stampo filosenatorio. Riprendono il progetto ciceroniano di un governo di unità nazionale, cercando di restituire autonomia a quelle che erano le antiche istituzioni repubblicane, in primo luogo il Senato. Purtroppo, dopo 5 anni di buona amministrazione, il clima cambia quando Nerone decide di fare di testa sua. Lui vuole diventare un monarca assoluto di stampo ellenistico, inaugurando una politica populista, entrando soprattutto in conflitto con la madre Agrippina, la quale vorrebbe comandare più di lui, e si intromette pesantemente nel governo dello Stato, e di conseguenza i 2 autorevoli tutori, Burro e Seneca, che avevano sperato di fare di Nerone un principe illuminato, sono costretti a farsi da parte, e così termina la cosiddetta primavera romana dal 54 al 58. Ora, sugli avvenimenti che caratterizzano, sotto l'egida della paura, del terrore, della schizofrenia, la seconda fase del regno di Nerone, torneremo strada facendo. Abbiamo nominato Lucio Anneo Seneca e questo nome è come se fosse un segnale, il quale indica che siamo arrivati finalmente nei pressi del primo paesaggio intellettuale dell'età tardoantica. Seneca lo abbiamo già citato, il dottor Burke, personaggio di quel romanzo breve di Heinrich Böll intitolato La raccolta di silenzi del dottor Burke, legge Seneca, ricordate? E abbiamo detto, beh, c'è un motivo per cui abbiamo scelto questo romanzo, ci sono vari motivi, uno è questo. Chi è Lucio Anneo Seneca? Beh, è evidente che per rispondere a questa domanda dobbiamo imbastire un'ampia riflessione che comincia la prossima settimana, perché Seneca è un filosofo che porta avanti il programma dei classici e ci accompagnerà. Adesso, siccome questo itinerario è stato piuttosto leggero, naturalmente sto scherzando, dobbiamo concludere con un argomento che abbia un certo peso, e questo è stato antico, bisogna che ci ragioniamo. Possiamo rinunciare a sapere e a capire che c'è un catalogo con cui comincia a finire l'età antica, che è fatto di un certo numero di parole. Le cittadine e i cittadini di questo paese, che dove sono vissuti anche i classici, possono fare a meno, rinunciare ad impossessarsi di questo patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità? E possiamo rinunciare a sapere che questo catalogo di parole lo troviamo ogni tanto nei romanzi, nei saggi, nelle città, e che d'ora in poi drizzeremo le orecchie quando troveremo una di queste parole e andremo a vedere dove è richiesta la presenza classica, no? E com'è la situazione che si crea, no? In quelle circostanze che invita al cambiamento. È un argomento che abbiamo preannunciato quando questa sera abbiamo conosciuto il manifesto sul naturalismo realistico in letteratura di August Strindberg. Abbiamo affermato che lo scrittore svedese pensa di dover promuovere, per mezzo della letteratura e del teatro, un rinnovamento culturale per opporsi al dominio della mentalità predatoria, descrivendola in tutte le sue subdole ed aberranti manifestazioni. Questo lavoro lo svolge soprattutto, guardate, con un celebre romanzo, il romanzo più famoso di Strindberg, uno dei classici della storia della letteratura, che si intitola Röda rummet in svedese, che si traduce La sala rossa, oppure La stanza rossa. Qui le varie edizioni, qui c'è una pregevole edizione, la trovate in circolazione facilmente, La stanza rossa o La sala rossa di Strindberg. Guardate sul punto 7 del repertorio. La sala rossa, quindi Röda Rummet, è il titolo del più celebre romanzo di August Strindberg, che porta come sottotitolo, il sottotitolo è sempre quello, Scene della vita d'artisti e letterati, pubblicato nel 1869. Naturalmente è un sottotitolo molto ironico, perché poi Strindberg correda questo sottotitolo con una citazione da Voltaire che dice: nulla è così piacevole che essere impiccato senza fama. Quindi, e questo romanzo ha una forma sperimentale e non ha una trama tradizionale, nel senso che non esiste una storia con un inizio, uno sviluppo e una conclusione. Cioè, in uno spazio relativamente breve di tempo, le vicende dei personaggi raccontati si intrecciano l'una con l'altra, ma non vengono seguiti in tutto il loro svolgimento, perché tra un'apparizione e l'altra di un qualsiasi personaggio c'è una specie di vuoto, come se l'autore, mentre ne segue uno, non fosse in grado di sapere ciò che accade agli altri, ed è come se non fosse lui a inventare la storia, ma si limitasse a osservare e a registrare. Secondo l'applicazione rigorosa dei canoni del verismo naturalista, il movimento letterario di cui Strindberg è stato uno dei primi autorevoli rappresentanti e che emergeva in quel periodo, alla fine dell'Ottocento, in tutta Europa. Guardate, non solo nell'Europa del Nord, nella Mitteleuropa, ma anche nell'Europa della Magna Grecia in quegli anni sorgeva, e lo vedremo. Ora, la frammentarietà della narrazione in 29 capitoli separati e tutti con un loro titolo si ricompone non nella linearità della trama, ma in una matrice ideale che dà il senso a quest'opera. Secondo lo scrittore è necessario che le intellettuali e gli intellettuali si oppongono a tutte quelle forme che incentivano la mentalità predatoria delle persone, perché è questa mentalità di stampo imperialista l'ostacolo maggiore che non permette un cambiamento in meglio della società. E Strindberg non ha tutti i torti. Strindberg descrive i personaggi in modo straordinariamente incisivo. Guardate, sono figure della vita di Bohème, conoscete la Bohème, no? Commercianti, usurai, giornalisti senza coscienza e senza scrupoli, signore oziose, invidiose, vanitose che si occupano di beneficenza solo per ipocrisia, editori ignoranti, affaristi, preti rapaci, ragazzine corrotte che simulano l'amore, impiegati che praticano il greve occhio sonnolento di certi uffici pubblici, intellettuali che organizzano meschini dibattiti in associazioni mascherate da circoli culturali, che poi invece sono tutt'altro, uomini politici che architettano losche speculazioni ammantandole con ideali sociali e patriottici, imprenditori che progettano la truffa organizzata dei loro lavoratori, insomma, voi capite che succedevano allora tutte queste cose. Quello che Aldous River racconta è di attualità, e c'è chi ha accostato lo stile duro e amaro della Sala Rossa a quello della Mandragola di Niccolò Machiavelli, che è a giocare a dadi ora su a San Casciano. Ma questo romanzo, non facile da leggere, va annoverato tra le manifestazioni più significative della letteratura contemporanea. Lo scrittore ha rappresentato con dolorosa amarezza la corruzione dei consumi sociali e, al di là delle contingenze storiche, ha descritto in modo crudo la corruttela radicale dei discendenti di Adamo, scrive lui, perché il peccato originale, fa dire Strindberg con desolazione ad uno dei suoi personaggi, a Falander, l'attore, che veste di cinismo la sua umanità. Ebbene, il peccato originale, scrive Strindberg, si identifica con la rapacità umana. C'è una stanza che vorreste dipingere in casa vostra? Di quale colore vorreste dipingerla? Beh, scrivete una riga, basta una riga, in proposta, a volte viene messa. Questa stanza la voglio fare rossa, ma la stanza rossa è una stanza... Sì. Leggiamo un capitolo, il nono capitolo della stanza rossa o della sala rossa di Aldous Strindberg, che si intitola Cambiali, e dove lo sviluppo della mentalità predatoria si manifesta in tutta la sua sottigliezza. Ora, per capire pienamente il senso di queste tre pagine, guardate, e qui non si capisce nulla di quello che riguarda la trama, per conoscere il carattere dei personaggi e le loro azioni, sarebbe necessario leggere i precedenti capitoli, ma noi adesso vogliamo occuparci prima di tutto delle idee. Vediamo che c'è una coppia che trama, marito e moglie fanno a gara a chi è più rapace, a chi sappia predare meglio, e poi è chiaro che cambiali. La cambiale è un oggetto funzionale alla sottomissione che la mentalità predatoria impone, no? Allora, firmami una cambiale e poi siamo. Quindi, leggiamo, guardate, nelle prime righe ci sono due refusi da correggere, perché la mentalità predatoria. Leggiamo. Nikolaus Falk e la sua diletta moglie stavano prendendo il caffè la mattina, non molto tempo dopo il dibattito di cui al capitolo precedente. Dovreste leggervelo, poi ve lo leggerete, magari leggerete questo romanzo. Non è facile da leggere, va letto, però è ben programmato per essere letto con il sistema del leggere muto. Sono 29 capitoli, se uno è puntuale sono 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al giorno, in 29 giorni. Strindberg da questo punto di vista è un didatta raffinato. E contro il suo solito, il marito non, qui manca un non, indossava la veste da camera né calzava le pantofole. La signora aveva un vestito da mattina. Sai, erano qui ieri a fare le condoglianze tutti e cinque, diceva la moglie con un'allegra risata. Proprio loro. Nikolaus, ricordati, è finita col negozio. E allora che cosa devo dire quando mi arrabbio? Non ci si arrabbia, ci si irrita semplicemente. E così si dice, ma guarda un po', già, guarda un po', che tu debba sempre servirmi gli argomenti spiacevoli. Mettiamola dunque di parlare di cose che ti irritano. Ti rendono furioso, caro mio. E va bene, vuol dire che sopporterò le mie ansie da sola, ma tu mi addosserai sempre io. Sì, tu mi addosserai sempre le tue bravate. Senti, che cosa mi avevi promesso quando ci siamo sposati? Guarda che ragionamenti, che logica. Continua, continua. C'erano tutte e cinque, tua madre e le tue cinque sorelle. quattro sorelle, prego, non sei molto affezionato alla tua parentela, la tua parentela, nemmeno tu allora. No, infatti, non me ne importa nulla. Dunque, erano qui e facevano le condoglianze per il licenziamento di tuo cognato. L'avevano letto nella Patria, non è così? Infatti, gli hanno avuto la faccia tosta di dirmi che io non ho più alcun diritto di fare la smorfiosa. Superbetta, la signora. Smorfiosa, hanno detto. Io non mi sarei mai abbassata a usare una parola simile. E tu che cosa hai risposto? Non gli avrai risparmiato le staffilate. Puoi contarci. Così la vecchia ha minacciato di non rimettere mai più piede in casa mia? Così ha detto. Pensi che manterrà la parola? No, che non lo penso. Ma certo il vecchio... Non dire il vecchio parlando di tuo padre. Potrebbero sentirti. Mi credi così sciocca? Invece il vecchio, detto fra noi, non viene mai qui. Falso immerse in profonde riflessioni, poi riprese. Ma tua madre sta sulle sue, è permalosa. Sai, a me non piace offendere la gente. Bisogna che tu mi dica quali sono i suoi lati deboli, sensibili, per mettermi in grado di evitarli. Se sta sulle sue, a modo suo, lo sai bene. Per esempio, se venisse a sapere che abbiamo invitato gente, ma non lei e le mie sorelle, non verrebbe mai più qui. Davvero? Senza dubbio. È strano che gente della sua risma... Che diavolo stai dicendo? Voglio dire che le donne possono avere tanta sensibilità. Ascolta, come va la tua associazione? Che nome le hai dato? Per i diritti della donna. E che diritti sarebbero? Beh, la donna deve poter disporre da sé, della sua proprietà. Perché? Non ne disponi ora? No, non ne dispongo. E quale sarebbe la tua proprietà di cui non puoi disporre? Metà della tua, quella che ti spetta di diritto come tua moglie, Cristo Santo. Ma chi ti ha insegnato queste corbellerie? Non sono corbellerie, è lo spirito dei tempi. La nuova legislazione dovrebbe provvedere ad assegnarmi la metà il giorno delle nozze e con quella metà avrei potuto comprare quel che mi fosse piaciuto. E quando tu avessi comprato a tuo capriccio, avrei dovuto mantenerti io, no? E non l'ho fatto forse, e anche bene, lo hai dovuto fare, per forza. Altrimenti saresti finito in gattabuia, lo dice la legge, per quei mariti che non mantengono la moglie. Ora poi si va veramente troppo oltre. In ogni caso avete fatto la riunione? Che gente c'era? Di su. Ora ci stiamo occupando dello statuto, per la seduta preparatoria. Allora, che gente c'è? La moglie del revisore Oman e la sua grazia Reneil, per ora. Reneil, bel nome in verità. Mi sembra di averlo già sentito. Non si è mica parlato di associazione di cucito che vorreste fondare? Fondazione, vuoi dire. Pensa, il pastore Schöre verrà a parlarci una di queste sere. Pastore Schöre è un predicatore eccellente, pratica gli ambienti importanti. È giusto, mia cara, che tu eviti le cattive compagnie. Non c'è nulla di più pericoloso. Mio padre, quando era vivo, lo diceva sempre, e io ne ho fatto uno dei principi più rigidi. La signora raccolse le briciole di pane e cercò di riempire la propria tazza vuota. Il signore frugò nel tassino in cerca dello stuzzicadenti per liberarsi di qualche bruscolino rimasto di tra un dente e l'altro. I due coniugi si trovavano a disagio insieme. Conoscevano ciascuno quello che pensava l'altro e sapevano che il primo a rompere il silenzio avrebbe detto qualche sciocchezza, qualcosa di compromettente. Sceglievano tra sé e sé nuovi argomenti, li esaminavano, ma li trovavano inopportuni. Tutti infatti erano, potevano essere messi in rapporto con quanto era stato espresso. Falk si industriava di scoprire dei difetti nel servizio su cui concentrare il suo malumore. La moglie guardava fuori dalla finestra per vedere se il tempo cambiasse, invano. Entrò il domestico provvidenzialmente a portare i giornali e nello stesso tempo annunciò l'uditore Levin. Fallo aspettare, ordinò il padrone, e intanto fece scricchiolare gli stivali sul pavimento, così da annunziare il suo solenne arrivo al poveraccio in attesa nell'ingresso. Levin, vivamente impressionato dalla nuova trovata di farlo attendere nel vestibolo, venne finalmente introdotto trepidante nella stanza del padrone, che lo accolse come un postulante. «Hai portato la cambiale?» domandò Falk. «Credo bene», rispose colui, sorpreso. Tirò fuori un fascio di cambiale di tutti i tagli possibili. «Di quale banca vuoi servirti, fratello mio?» ce l'ho per tutte, scegli tu. Sebbene la situazione fosse solenne, a Falke venne da ridere quando vide cambiali compilate a metà, su cui si leggeva solo un solo nome, cambiali compilate per intero senza l'accettante e cambiali rifiutate. Prenderemo la banca dei cordali, disse Falke. Veramente è proprio quella che non fa il caso, perché lì mi conoscono. Allora la banca dei calciolari, quella dei sarti, una qualsiasi, purché sia finita, fu deciso per la banca dei falegnami. E ora, fece Falke con uno sguardo che pareva dire che aveva comprato l'anima dell'altro, ora tu vai a comprarti degli abiti nuovi, ma da una sartoria di uniformi, così che in seguito potrai farti fare l'uniforme a credito. L'uniforme? Ma io non ne ho bisogno. Zitto, quando parlo io. Che sia pronta per giovedì della settimana prossima, quando faccio il grande invito. Sai bene che ho venduto un negozio col magazzino e che domani entrerò a far parte della categoria dei grossisti. Oh, complimenti. Ho detto zitto quando parlo. Ora, tu vai a fare una visita. Con la tua fenomenale abilità di far chiacchiere su chiacchiere senza sugo, sei riuscito a incantare mia suocera. Le chiederai che cosa ha pensato del grande invito che ho fatto domenica scorsa qui a casa mia. Qui? Tu avevi zitto e obbedisci. Lei farà tanto d'occhio e domanderà se eri invitato anche tu. Naturalmente tu non c'eri, come se l'invito non ci fosse mai stato. Vi scambierete la reciproca insoddisfazione, diverrete buoni amici, dirai peste corna di me, tanto so che lo sai fare bene, molto bene, però devi lodare mia moglie, capito? Proprio no. Non è necessario, ma obbedisci. Un'altra cosa, puoi dire a Nistram che io sono diventato talmente altezzoso da non desiderare più la sua compagnia. Dillo pure francamente, così almeno una volta dirai la verità. Un momento, fermati, per ora soprassediamo. Tu vai da lui, parli dell'importanza di giovedì, gli fai balenare i notevoli vantaggi, innumerevoli benefici, le luminose prospettive e via dicendo, capisci? Capisco. Ma devi andare anche alla stamperia col manoscritto e poi lo annientiamo. Beh, se ti piace esprimerti in questo modo, fai pure. E io leggo i versi al ricevimento, li distribuisco. Sì, ancora una cosa. Cerca di incontrarti con mio fratello e di venire a capo di quello che fai, ti frequenta, insinuati. Guadagna nella fiducia, è facile, fatti tuo amico. Parla come se io lo avessi ingannato, digli che mi do delle arie e chiedigli quanto vuole per consentire a cambiar nome. Sul volto pallido di Levin si diffuse una lieve ombra verdastra che sostituiva il rossore. Quest'ultima proposta è un po' odiosa. Che? Senti un'altra cosa, da uomo d'affari so io come condurre le mie faccende. Io sto garantendo una somma grossa così e dovrò pagarla, chiaro? Oh, ma non parlare. In caso di morte io non ho nulla in mano. Rilasciami questa cambiale a beneficio del prenditore e a vista. Una semplice formalità. Alla parola prenditore, di suono simile alla parola predatore, Levin ebbe un certo brividetto e prese la penna con titubanza, benché sapesse che non c'era nulla da fare. Ebbe una rapida visione di tipi poco puliti, mangiacristiani, col bastone da passeggio, l'occhialino e il tacchino zeppo di carta bollata, udì bussare alle porte, saltellare sulle scale, chiamare, minacciare, concedere proroghe, udì l'orologio del municipio suonare le ore quando costoro si favoleggiavano col bastone ed egli col ceppo al piede veniva condotto al luogo del supplizio e qui lo rimettevano in libertà, ma il suo onore di concittadino cadeva sotto la scure in mezzo al giubilo generale. Firmò. Il colloquio era finito. Ora, per conoscere nei particolari la trama di questo testo, bisogna leggere i capitoli precedenti, però a noi adesso interessava capire il clima che aleggia su tutta questa situazione e sicuramente si intuisce perfettamente che siamo in un ambiente dove c'è chi coltiva e impone la mentalità predatoria, un maleficio che, come vuole dimostrare Strindberg, incide negativamente su tutta la società umana. Siamo arrivati attraverso la via dei cinque imperatori nei pressi del primo paesaggio intellettuale del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica, e abbiamo un appuntamento appunto con uno scrittore filosofo che si chiama Lucio Anneo Seneca, ma lui non c'è ancora, deve arrivare in questo paesaggio intellettuale. Come deve arrivare? No, non abita qui? No, e lo incontreremo, si sposta apposta per noi, quindi a corrente, perché la prossima settimana, se no si arrabbia. Beh, deve arrivare da dove? Seneca non abita qui, probabilmente già sapete che ha ottenuto un posto di privilegio, dove naturalmente ci tiene a stare. Lucio Anneo Seneca abita nel limbo della Commedia di Dante, quindi in un posto privilegiato, e quindi è chiaro che fa il pendolare. Il limbo di Dante rappresenta l'immagine metaforica, lo sapete, dell'intelletto universale di Aristotele, il grande contenitore di tutta la saggezza umana. Nel limbo ci sono le radici del ruolo universale che ha la scuola, e Dante scrive lì da quelle parti: così vidi adunar la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto, e sono i classici. Guardate, questa è una delle più belle definizioni della stagione dei classici. E ora, per concludere, leggiamo questi pochi versi per sapere qual è il posto di Seneca, anche per incentivarlo a venire all'appuntamento con noi la prossima settimana. Dal quarto canto dell'Inferno, della Commedia di Dante, della Divina Commedia di Dante: poiché innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno, Aristotele, seder tra filosofica famiglia, tutti lo mirano, tutti onor mi fanno, quivi di Dio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno, Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale di Scoride dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino, e Seneca mortale, Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocratei, Avicenna e Galieno, a vero è che il gran commento feo. Io non posso ritrarvi tutti appieno, però che si mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dirvi è meglio. Spesso, afferma Dante, non si trovano le parole per descrivere un fatto straordinario come ho vissuto io. Guardate, di sicuro voi, vedete sul punto 8, possedete la Divina Commedia di Dante in casa, nella vostra biblioteca domestica. Guardate, questo è il momento favorevole per rileggere il canto quarto dell'Inferno, seguendo le note. Non aspettate che sia sempre qualche attore, che sia Benigni a leggervi la commedia, leggetela anche voi. E secondo le note, leggete questo canto, perché significa fare un'interessante passeggiata nel limbo, dove stanno insieme, guardate, ebrei, latini, greci, cristiani, musulmani, e ciascuno afferma Dante a qualcosa da farci conoscere. Ora, la descrizione del limbo, concepito come se fosse una scuola, fatta da, in versi da Dante, contiene un messaggio grandioso. Il poeta afferma: usciamo dai nostri inferni, dai nostri purgatori, dai nostri paradisi, e incontriamoci in un lembo, in un bordo. Questo significa limbo. Cioè, riuniamoci ai margini e mettiamo in comune la volontà di insegnare qualcosa, perché tutti abbiamo qualcosa da insegnare, e il desiderio di imparare qualcosa, perché tutti abbiamo qualcosa da imparare. Ora, il clima psicologico che c'è nel limbo è favorevole all'apprendimento permanente, perché è quello dell'attesa, e i personaggi ospiti del limbo vivono nell'attesa di essere salvati, e tra loro c'è anche Seneca. Ora, e vedremo che cosa significa questo concetto. Ora, tutti questi personaggi vivono in funzione della loro opera, e salvarli significa studiarli, e studiarli significa quindi costruire la loro e la nostra salvezza. E per fare l'esperienza dello studio è utile seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come il limbo dantesco, che è un territorio marginale dove però si concentra tutto il patrimonio culturale frutto dell'attività di apprendimento, cioè l'eros di Platone. E l'apprendimento permanente, l'eros, è, così lo chiama Platone, è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere migratore, perché l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Quindi il viaggio continua. Buonanotte. Grazie. A voi.